questo messaggio è nato da una domanda. Leggendo Daniele 12,7, parla della distruzione dei santi del popolo di Dio. E leggo Daniele 12,7, dice: «Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, e gli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo, e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: Questo durerà un tempo dei tempi e la metà di un tempo, e quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno». Quindi dice
Daniele?
Daniele 12,7.
Allora, quando la forza?
Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata in questo tempo di un tempo dei tempi e la metà di un tempo, quindi parla dei 3 anni e mezzo della tribolazione,
Sì.
quando il popolo santo sarà distrutto.
Daniele 12,7 parla del periodo della tribolazione. Quindi quando dice al verso 7 tempo, tempi e metà di un tempo, è vecchio ebraico per dire 3 anni e mezzo.
Sì, quindi il messaggio è nato da questa scrittura e questa domanda. Come possiamo fare sì che il popolo santo non sia distrutto? Cosa possiamo fare per evitarlo?
Andiamo a Apocalisse 13,7.
Apocalisse 13,7 dice: «Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Quindi anche qui è una conferma che i santi saranno distrutti, vinti. Come possiamo evitare questo?
Innanzitutto non crediamo alla bugia dei falsi profeti che oggi ci dicono che saremo rapiti prima della tribolazione, eccetera, eccetera. Quindi è una buona domanda, come evitare che i cristiani vengano distrutti? La scrittura è molto, molto, molto chiara. Daniele 12,7, quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, queste cose si compiranno. Cos'è? Si compiranno in che modo? Beh, Daniele 12,1 ti dà il condensato della tribolazione, quando viene l'Arcangelo Michele a aiutarci, eccetera. Versi 2 e 3 è il rapimento, quelli che dormono nella polvere e risurrezione e riceveranno il premio e la corona eterna. Quindi questo, diciamo, è il completamento.
Sì.
Ma quando?
Dice, quando succederà questo rapimento?
Dopo 3 anni e mezzo.
Dopo che il popolo santo sarà
Quindi,
distrutto?
così come l'Israele del profeta Geremia 586, diciamo il sesto secolo, diciamo, avanti Cristo, così come loro respinsero il profeta Geremia, i suoi avvertimenti, e per questo furono tutti distrutti, così la Chiesa moderna, perché respinge l'avvertimento del profeta che è lo Spirito Santo, sarà interamente distrutta quando viene l'Anticristo. Distrutto come quando è venuta Lenin in Russia, distrutto come quando è venuto Mao in Cina, e così via. Però questa Chiesa ingannata oggi senza nessuna scrittura, dice no, noi saremo rapiti. E allora io ho chiesto a questo cristiano che conosceva bene la Bibbia, che scritture c'è per dimostrare che il rapimento è prima della tribolazione, così che andrà in cielo, così. E dirà, non ho scritture, però lo sento nel cuore. Quindi ecco qui il grande profeta che non ha bisogno di scritture. E sono così tutti questi che predicano queste false dottrine, che prima della tribolazione sarai rapito. Non è vero, non c'è nessuna traccia nella Bibbia, non fatevi ingannare. Mentre ci sono un sacco, e no, è una sporta di scritture che dicono il contrario. Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Quando? Dopo un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, dopo 3 anni e mezzo.
Sì. E
Gloria a Dio.
la domanda di oggi è come possiamo evitare questo, che saremo distrutti?
Bene, e questo ci porta al tema di oggi. Gloria a Dio. Allora, come possiamo evitare di essere distrutti? È profetizzato che la Chiesa per la stragrande maggioranza sarà distrutta. Non è che possiamo pregare contro le profezie. Però è anche profetizzato che c'è un manipolo, un gruppuscolo, pochi nella Chiesa che si chiama la Sposa di Cristo, che sarà protetta. Va bene, lo vediamo questo, lo vediamo in Apocalisse 12,14. E allora, guarda, se guardiamo a Matteo 24, da 14 a 22, che sarebbe tutto un capitolo che parla del tempo della fine, parla della tribolazione, è tutto lì. Matteo 24 è uno delle, diciamo, dei tre grandi passaggi biblici, dei tre più grandi passaggi biblici del tempo della fine. Il primo è l'Apocalisse, poi c'è Daniele e poi c'è Matteo 24, oltre naturalmente a Luca 21, Luca 17, Marco 13, Seconda Tessalonicesi 2, Prima Tessalonicesi capitolo 4, va bene, quelli sono, diciamo, è lo stesso messaggio, ma Matteo 24 è il centro tra tutti i Vangeli, è quello più completo della tribolazione, che l'Anticristo scatenerà, l'abominazione, eccetera. Va bene?
Sì.
Ora, quella parte del popolo di Dio che non ascoltò, va bene, il messaggio dei profeti, parlavo di Geremia, e anche di Isaia, anche di Daniele, di tutti i profeti. Quella parte del popolo di Dio che non ha voluto ascoltare l'avvertimento dei profeti, senza eccezione, è stato sempre distrutto o schiavizzato. Attenzione a cosa dice il profeta. I profeti del Vecchio Testamento erano, c'era Ezechiele, Isaia, eccetera. Oggi si chiama lo Spirito Santo, che profetizza, che parla attraverso ciascuno dei figli di Dio che hanno il coraggio di profetizzare, nonostante magari gli anziani della sua chiesa non glielo permettono, profetizzano lo stesso alla loro chiesa, dentro la chiesa, e se non ascoltano si scuotono la polvere dai piedi. E vanno fuori dalla chiesa, nelle strade, nelle case. Nelle strade non andate a gridare a gente che non ascolta. Fate degli amici, poi vi incontrate in casa, come Angela, per esempio, ha dato tanto amore di Gesù a Roberta, e adesso Roberta è andata a trovarla a casa. Perché? Perché Roberta è una figlia di Dio. E io so che il Signore la benedirà. Ha scritto Roberta?
No.
No. Roberta, se ci segui, batti un colpo, se no ti mandiamo la registrazione. E allora, a cominciare dai 430 anni in Egitto e le susseguenti distruzioni nel libro dei giudici contro Israele, che furono da parte della Siria, di Babilonia, e quando furono prigionieri in Medio Persia, e quindi poi sotto la Grecia, e Roma, e via così, Dio ha messo, diciamo, nella storia biblica tutti gli esempi necessari perché possiamo attingere da importanti esempi, informazioni, modi di operare, nei quali Dio attraverso tutte le ere ha guidato il suo popolo, ha guidato i suoi profeti, a sopravvivere in tempo di difficoltà ed angoscia come quelli che vengono. Se abbiamo appena superato dei tempi difficili con le siringate, queste cose qui, lockdown. Quindi, in tempi quando il resto del popolo di Dio si sviava, si dava l'idolatria, vedi il Vecchio Testamento, era quasi sempre nell'idolatria. Mosè non era sceso dal monte con i 10 comandamenti che già adoravano i vitelli d'oro. Quindi, la maggior parte dei secoli, il popolo di Dio si è sempre sviato. Questa è la regola. Compresa l'era cristiana con tutte le sue guerre religiose, sviamento di ogni tipo. Non è che l'Israele cristiana è meglio dell'Israele di Mosè per quanto riguarda sviarsi. Guarda le chiese, oggi ci sono 30.000 denominazioni e religioni cristiane principali. Solamente la Chiesa Pentecostale è divisa in 27.000 gruppi indipendenti. Sotto chiesa. E poi ci sono una trentina di mila nel mondo di sai cattolici protestanti, insomma, di mormoni, compreso gruppi che si chiamano cristiani, ma che da tutte le apparenze non lo sono, perché il cristianesimo si giudica solo dai frutti, non dal cartellino attaccato alla camicia. Allora, vogliamo andare da Noè?
Sì.
Da Noè qui c'è qualcosa da imparare. Allora, in Ebrei 11:7 leggiamo di Noè.
Ebrei 11:7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ebrei 11:7.
Gloria a Dio. Quindi cosa fece Noè? Mosso con più timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. E con la sua fede, e poi la fede a condannare il mondo, dice qua che con la sua fede condannò il mondo.
Wow.
Fu fatto erede della giustizia.
Cioè,
quindi
ha dovuto andare contro tutto il mondo.
Sì, qui vediamo Noè per 120 anni costruire un'arca. Vediamo in Genesi capitolo 6 fino all'8, il diluvio. 120 anni costruire un'arca in un mondo, su questo pianeta, che in quel tempo non aveva mai piovuto, perché usciva un vapore dal terreno. Immaginatevi le critiche di quelli che avevano lo smartphone, il computer, che andavano in discoteca, quelli che andavano nei centri commerciali, che a quei tempi non c'erano, ma ci sarà stato un equivalente. Va bene? Immaginatevi qualcuno dei figli che mormorava: ma papà, la vuoi smettere di essere così religioso? Sei sempre lì a sacrificare a Dio, ad amare Dio, a lodare Dio. Guarda che nel mondo tutti lodano quello che gli pare, i loro idoli, e io non sto qui a costruire un'arca. A quel tempo le famiglie erano vere, non erano come oggi false, e i figli ubbidivano ai genitori. E Noè diceva: si costruisce perché io ho deciso. Io ho udito da Dio, e costruirono l'arca. E quando si aprirono le cataratte del cielo e i cieli rovesciarono l'acqua, e l'arca cominciò a galleggiare e la gente cominciò a gridare: aprite, aprite, ho deciso di pentirmi. Abbiamo deciso di credere al Dio di Noè, ora ti crediamo. Ma in Genesi 8 dice: Dio chiuse la porta dell'arca, la chiuse lui. E così dice Gesù in Apocalisse 1, Apocalisse 3, dice: io apro e nessuno chiude, io chiudo e nessuno apre. Quando io chiude, chiude. Quando è passato il posto, la linea del non ritorno, non è più tempo di pentirsi. E allora impariamo da Noè cosa fare in un tempo, questo tempo che viviamo adesso, quando tutto, attenzione, dico tutto, il pianeta, ai tempi di Noè, era ingannato. E oggi il pianeta è tutto ingannato, tranne i cristiani veri, e tra i cristiani ci sono quella maggioranza di cristiani che dormono, i nostri bene amati fratellini cattolici e protestanti, incollati col super glue sulle panche di chiesa, guai alzarsi, uscire in strada e cercare pecore, proibito, non si usa, non è la moda. Non è politicamente corretto uscire dal dormitorio chiamato chiesa, andare a evangelizzare i perduti. Non è corretto. Rimani lì, sciocco, fanatico. Non portare divisione. In questa chiesa dove tutti dormono, vorresti svegliarci per caso? Vuoi portare divisione? E questa è la chiesa di oggi. Impariamo quindi da Noè ad andare controcorrente. Gloria a Dio. Prepariamoci, fratelli, a abbandonare le nostre comodità, il nostro cappuccino, la televisioncina, il computerino, la pensioncina che l'anticristo ci dà, e cerchiamo di non fabbricarci delle dottrine ad hoc, su misura, per giustificare la nostra disobbedienza. E allora vediamo oggi molte bugie che circolano nelle chiese. Vedi il rapimento prima della tribolazione, che non ci sono scritture. Il Vangelo della prosperità, la Pachamama, aprire le chiese alle perversioni sessuali. Questo è quello che succede oggi. Ma l'insegnamento ed esempio di Noè per noi fu quello di prepararsi. Oggi non è politicamente corretto parlare di preparazione, perché è scomodo.
Mm-hmm.
Come? Devo prepararmi? Uscire dalle città, trovarmi un posticino dove non dipendo dal gas, dalla luce, dall'elettricità, dal supermercato. E questo costa fatica. Io me ne sto qui seduto, c'è il mondo che mi dà da mangiare col cucchiaino, Fratelli, queste cose qui spariranno. Fate come Noè. Preparate l'arca. Qual è l'arca? Andare nel posto dove potete sopravvivere alla tribolazione che viene e che verrà. Non ti credo, frate Giuseppe, a Gesù ci credi. Matteo 24 parla della tribolazione che sta arrivando. Dimmi, Angela.
Sì, quindi da Noè impariamo che per non essere distrutti dall'anticristo, quando verrà, dobbiamo fare cose radicali che nessuno capirà, dobbiamo resistere quando si faranno beffe di noi, quando ci criticheranno, quando andranno contro di noi. Cioè una cosa radicale che nessuno ha mai visto, nessuno ha mai sentito, perché non ha mai piovuto in quei tempi.
Ma Dio fa sempre cose nuove,
Sì. E noi dobbiamo essere pronti a fare cose radicali, cose mai udite, per non essere distrutti
eh? Chi
dall'anticristo.
se l'aspettava in Germania, un posto organizzatissimo, dove vigeva il diritto, dove Hitler è stato eletto democraticamente, era la nazione più invidiata al mondo? Chi si sarebbe aspettato che questa gente si sarebbero volti dei mostri? Che avrebbe costruito Auschwitz e campi di concentramento. Chi se lo sarebbe aspettato? Chi crederebbe se io vi dicessi che il mondo diventerà peggio? Anzi, non lo scusate, non lo dico io, ma l'ha detto Gesù, Matteo 24, 22. 21, 22. Dice una tribolazione che non ci fu mai prima né mai più vi sarà. Non lo dico neanche io.
Scusami, c'è Angela e Roberta che ti hanno risposto dicendo: ci siamo fratelli, tante benedizioni a voi, hanno scritto 3 minuti fa. Quindi
Gloria a
stanno
Dio.
seguendo.
Angela, per cortesia, passa un bacione da parte mia e Deborah a Roberta.
Amen.
Grazie Roberta, una nuova sorellina. Gloria a Dio.
Amen.
Grazie Gesù. Dacci molti, molti, molti angeli e molte angele e tante Roberte. Allora, andiamo da Abramo.
Sì.
Abramo, 4.000 anni fa, 2.000 anni avanti Cristo, Abramo. Il capostipite della tribù chiamata la tribù cristiana, tribù ebraica, e adesso siamo la tribù cristiana, o meglio il corpo di Cristo. Abramo può insegnarci tanto su come possiamo sopravvivere nel tempo della fine. Vogliamo andare da Abramo?
Sì. Per
Ebrei 11, 8 e 9.
fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava.
Come partire senza sapere dove vado, frate Giuseppe, ma tu devi essere un pazzo da
No, è
legare.
Abramo, scusa, non è fratello
Partire
Giuseppe.
senza sapere dove vado, molti sono i pazzi, ma
Eh
tu sei
sì.
proprio da legare, frate Giuseppe. Io davanti di questa televisione non mi sposto. Voglio rimanere dove sono. Bene, impariamo da Abramo.
Verso 9. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in terra straniera,
Brava.
abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Ebrei 11, 8 e 9.
Per questo io dico, se dovete investire 4 lire che avete sotto il materasso, quando vi siete spostati nel posto dove potrete sopravvivere per la tribolazione che viene, è già cominciata, la pandemia, i lockdown, sono la pre-tribolazione. Siamo all'inizio della tribolazione che andrà sempre più peggiorando. Non sperate che i politici diventino onesti, che non rubano più, che Draghi invece fa l'interesse delle banche, fa l'interesse degli italiani. Non ci sperate, perché di speranza nei politici vive, disperato muore. Va bene? No, le cose peggioreranno, va bene, fino a quando arriva la tribolazione e il rapimento.
Quindi Abramo, un altro esempio radicale, è andato senza sapere dove. Cioè nel mondo di oggi è difficile perché vuoi sempre avere un po' di sicurezza. Dove vado? Mi aspetta qualcuno? Ma c'è una pensione riservata? Ma c'è qualcosa che mi aspetta
Il bagno c'è l'aria condizionata
perché
nel bagno.
l'insicurezza è una cosa che ti fa preoccupare, ti fa paura. Però Abramo andò senza sapere dove andava, completamente per fede, confidando in Dio.
Gloria a Dio.
Solo ubbidienza, ubbidienza.
Quando siamo partiti, che nel 2011 abbiamo lasciato la Valle di Lacrime, conosciuta anche come Europa, avevamo una bussola, dicevo più o meno Sud America, più o meno Perù. Una città, Perù, che non sapevamo neanche che esisteva. E infatti, se abbiamo girato di nazione in nazione, siamo già stati almeno quattro nazioni siamo stati, e Abramo così ha fatto. Ma come Giuseppe, che terribile profeta, buona nulla che sei, non hai potuto indovinare? No, io non ho potuto, date voi che siete più spirituali. Abramo non sapeva dove andava, quindi possiamo prepararci, fratelli, per tutto e in tutto
Amen, Dio ci aiuti.
che possiamo, con fondi e tutte le cose materiali, e anche conoscendo le profezie, contando le teste, quante teste c'ha il dragone, e attaccando un cartellino, un titolo su ogni corno che c'ha il dragone, Apocalisse 13, possiamo sapere tutte queste cose qui. Va bene, conosciamo le profezie. Ma come in ogni guerra, anche in quella contro il maligno, il piano dell'avversario cosa fa? Cambia in continuazione. E prima o poi vi troverete davanti a
Eh
cosa?
sì.
Difficoltà, a trappole, a inganni appositamente tesi dal nemico, e dovrete avere sufficiente comunione individuale con lo Spirito Santo, affinché lo Spirito vi guidi. Va bene, e la condizione è di pregare con tutto il cuore, perché noi siamo qui a parlare, facciamo i programmi, io, te, la nostra famiglia, allora facciamo questo, quell'altro, questo, allora così, cos'ha, perché c'è il diavolo là, allora andiamo di qua, come siamo furbi, e il diavolo è lì che ascolta, fa sacchiotto. Cosa credi che il diavolo non sente? I demoni sono lì, ah, hai capito cosa faranno? Stanno andando là perché non vogliono cadere alla trappola del diavolo. Ah, prepariamo doppia trappola dall'altra parte. E allora hai bisogno di Giovanni 16, 13.
Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Giovanni 16, 13.
Allora
Quindi
dice,
dobbiamo stare in comunione con lo Spirito Santo. Dici,
dice,
quando il diavolo cambia piani, noi dobbiamo essere in comunione con lo
ecco,
Spirito,
dice così.
sapere come muoversi.
Dice che, altro che battesimo nell'acqua è secondario, e ti danno la rinfrescata quando fa caldo. Di questi tempi che c'è caldo, ti puoi battezzare ogni giorno nell'acqua, nessun problema. Ma esci, entri in fessacchiotto asciutto, esci in fessacchiotto bagnato. È il battesimo nell'acqua dello Spirito che ti guida, che ti aiuta, che ti salva, ti dà la vita eterna, ti dà la direzione, ti dà le coordinate, ti dice cosa fare e ti dice cosa non fare, ti dice qual è la trappola, come evitarla. È il battesimo Spirito Santo. Va bene? Qui abbiamo i cattolici adorare la Madonna e i protestanti adorare il battesimo dall'acqua. La volete smettere con questa cosa? Avanti con Gesù, fratelli. Il Gesù Cristo, lo Spirito Santo, la Bibbia. Per questo che la Chiesa, che queste chiese sono, la maggioranza di queste chiese sono un catafascio, una baraccopoli, una tendopoli. Perché? Perché mettono il battesimo dell'acqua al di sopra dello Spirito Santo. C'è chiese piene zeppe che non sanno neanche cos'è il battesimo dello Spirito Santo. Però possono insegnarti sull'acqua, ma l'acqua minerale cos'è che faccia? Ci vuole lo Spirito. Atti 1:8, riceverete potenza quando l'acqua verrà su di voi, l'acqua del battesimo. No, quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Io non mi stancherò mai di dirlo. Il motivo di tanti divorzi, di tante chiese divise, di chiese addormentate, è perché non hanno il battesimo dello Spirito Santo, o se ce l'hanno, sono lì solo a farsi vedere, sfoggiare come dei pavoni il dono delle lingue. Ma le lingue non servono a niente se tu non interpreti. Le lingue sono solo per dare un messaggio. Le lingue servono per parlare una lingua che gli altri non capiscono. Ma se non c'è cinesi, giapponesi, coreani, mongoli, russi che non parlano italiano, cosa ti servono le lingue? Solo per farti vedere come sei spirituale. Ba 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 bu 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 para pu para pa. Oh, Paolo ha detto: preferisco parlare una parola in un linguaggio che la gente capisce, che 10.000 linguaggi che la gente non capisce. Pregare in lingua, prega in privato, prega per conto tuo, Dio ti parlerà, è la tua edificazione personale. Grande dono quella delle lingue, ma non andate in giro a darvi le arie perché parlate in lingue. Va bene, fratellini? Signore, aiutaci. Allora andiamo allo Spirito Santo. Andiamo a Gesù. Chi è lo Spirito Santo? È Gesù. E chi è Gesù? Lo
Sì,
Spirito Santo. È
sì.
la stessa parola, Paracleto, lo stesso nome. Paracleto, Giovanni 14. E primo Giovanni 2, l'avvocato, cos'è? La Paracleto. Va bene, è sempre peccato contro lo Spirito Santo, ma è quando tu respingi il peccato contro il Paracleto, è quando tu respingi il Paracleto che è Cristo. Va bene, quello è il peccato. Come ci scrivono. Io non so se ho peccato con lo Spirito Santo, non sono mai perdonato, io non sono sicuro, forse sto andando all'inferno. Ma no, se tu hai ricevuto Gesù vuol dire che quel peccato non l'hai fatto. Allora, a volte in situazioni di emergenza andiamo oltre. Potresti dover partire. Lo Spirito Santo dice partenza. A volte non lo sentiamo perché non preghiamo, non ascoltiamo. Quando c'è da partire, bisogna partire con quello che hai. Se hai imparato a sparare, vai. Se no prendi il fucile come, e lo trascini come una scopa, ma vai. Vabbè, è così che le armate di Mussolini sono andate in guerra. Mio padre mi diceva, avevo gli scarponi di cartone. E tu prova ad andare nell'acqua, scarponi di cartone. Diventa un purè.
Rimani senza
Sono
scarpe.
andati in Russia con i scarponi di cartone.
Aia.
Sfido 100.000 gavette di ghiaccio. Quasi non è tornato nessuno. Grazie, grazie, signor Benito. Oh, come lei è intelligente. Allora, in tempi di emergenza, cerchiamo di non fare come l'esercito italiano che non sapeva la differenza tra un fucile e una scopa. Va bene? E combattere contro eserciti molto meglio addestrati come gli inglesi Va bene. Allora, dobbiamo addestrarci per la tribolazione che viene. Tornano le 100.000 gavette di ghiaccio, torna la guerra in Russia. Va bene, viene di nuovo Mussolini, si chiama l'anticristo. La guerra in Russia adesso si chiama la tribolazione, il nostro combattimento non è con i fucili di Mussolini, adesso è con la spada di Cristo, con la parola, con la Bibbia. E dobbiamo addestrarci, imparare a pregare e guarire gli ammalati, imparare a pregare e ricevere profezie, imparare a chiedere a Dio cosa faccio e cosa non faccio e continuare a pregare finché Dio ti risponde, imparare adesso ad amare la moglie, il marito, il fratello, la chiesa dove appartieni. Se appartiene alla nostra chiesa, ama la nostra chiesa. Se appartiene a un'altra chiesa, ama la tua chiesa. Dobbiamo imparare adesso a vincere il diavolo, a vincere l'anticristo. Adesso è il momento di imparare a vincere il nemico. Adesso è il momento di imparare a vedere prima i piccoli miracoli, poi i più grandi. Se adesso non sai pregare per guarire una tosse, come accidenti guarirai quando arrivano sette demoni con sette cancri? È il momento di svegliarsi e adesso. Cos'è che veniva Roberta? Pregare, preghiere, per cosa?
Guarigione e liberazione.
Guarigione da cosa? Roberta mi scrivi, mi dici che cos'è che sta, con cosa ti attacca il diavolo? Forza che Gesù ti ha già guarita nel nome di
Amen.
Gesù Cristo.
Amen. Amen.
Allora, guarda, io mi ricordo, eravamo in Romania. Deborah, Dio ti benedico, eccola lì, sempre sorridente, mia moglie. Mia moglie quando non è arrabbiata con me sorride sempre. È
Quindi,
così lei.
quando non sorride, è arrabbiata con te?
Capito? Lei se non me le suona di notte di giorno, lei sorride. Deborah, I love you so much. Io c'ho una moglie incredibile, ragazzi. È una donna sventola, si diceva una volta. È una sventola di moglie. Non lo capite voi in inglese? A shock of a girl. Va bene? Allora, io qua devo andare avanti, anzi, scusa, ma io oggi ho
Vabbè.
territorio da coprire.
Sì, vai
Perché ho
avanti.
visto i tuoi cronometri lì sul
Vai
tavolo.
tranquillo.
E Angela, io me ne devo vendere i tuoi cronometri. So, ho deciso di vendermi i tuoi cronometri.
Sì, però poi mi dice perché siamo andati 4-5 ore.
Si è messo una sveglia vicino al suo fianco che è grande come,
è grande.
Come la Big Ben.
No, ma l'ho messo così grande sperando che tu la vedi.
Ma io basta che guardo te già mi preoccupo.
Oh no.
Allora, ma io mi ricordo in Romania avevamo avuto delle persecuzioni molto serie per via della nostra evangelizzazione. Infatti quando la nostra amata Dora si è unita a noi è successo le esplosioni del mondo, sua casa, sua famiglia, eccetera. E lei era maggiorenne. E allora ce la facciamo più, abbiamo pregato, il Signore ci ha detto dovete fare come Abramo, dovete spostarvi. E allora partiamo dalla Romania e arriviamo in Polonia. Ti ricordi Deborah? Dora, ti ricordi?
Sì.
Dora, caspita se ti ricordi. Allora, arriviamo in Polonia. Vabbè, forse questo racconto vi aiuta un po' a inquadrare l'idea. Andiamo in Polonia e andiamo in una città, qualche mese, insomma abbiamo cambiato 5 città, va bene. E le finanze sempre abbondantemente misurate, molto. E allora in Polonia è nato il primo dei nostri 6 bambini, Gabriele, era un passeggino, cicciotto in bocca, andavamo in giro. Tutta la missione, eravamo quasi una decina, mi pare. E allora, infatti lui è nato in Polonia, Dio lo benedica, e lui è il più grande lui. Comunque in Polonia non è stato senza battaglie, in Polonia abbiamo avuto attacchi, mi ricordo eravamo evangelizzando a Varsavia, ti ricordi Gloria e Deborah a Varsavia, i gruppi satanici che ci attaccavano nelle strade? Mi ricordo questi satanisti sono venuti da me come amici, come cristiani sono venuti nelle strade. Eravamo nella Varsavia vecchia, quella dove c'era il ghetto ebraico, quelle zone lì. E questi satanisti polacchi vengono da me e mi fanno delle domande trappole, no? Mi fanno delle domande. Ah, ho capito, bravo. Boh, cosa volevano questi? Vanno dai fratelli e gli raccontano il contrario. Girano le mie risposte nel contrario. Viene Anna, un'altra sorella danese come mia moglie, e dice, fa Giuseppe, quelli lì, stai attento, sono tutti satanisti. Sono venuti da noi ad accusare te e a condannarti, detto che tu credi false dottrine. Praticamente hanno fatto delle domande innocue. Poi sono andati da loro e gli hanno detto, il vostro pastore non crede alla croce, non crede nel sangue di Cristo. Tutto così, no? Perciò per seminare divisione. Capito? E allora lì era Varsavia. Poi
uno di questi si è convertito perché l'ho conosciuto io più avanti, che si vestiva di nero con capelli lunghi, un ex satanista, è diventato missionario.
Però non era Varsavia, quello era a Danzig.
Però era un satanista prima.
Gdansk. Era satanista, sì.
Però è diventato missionario.
Sì, per diversi mesi era evangelizzato con noi, si è convertito.
Bellissimo.
Grazie al Signore.
Quindi anche quello il Signore lo può cambiare in una evangelizzazione.
Sì, tutti, guarda, che il diavolo è sotto i nostri piedi.
Amen,
Luca 10:19, ok? E perché non ci entra nella zucca, ma lui è sotto i nostri piedi.
Amen.
Comunque, dopo poi siamo andati a Wrocław. Cos'è prima, Glory, prima Varsavia o prima Wrocław?
Prima Wrocław
è stato, ok, vedi.
When we arrived in Poland, first Warsaw, then Wrocław.
Ah, ecco, quindi prima Varsavia, ok. Poi siamo andati a Wrocław, che sarebbe vicino, che siamo andati anche a visitare Auschwitz. Come si chiama in polacco Auschwitz?
Oświęcim.
Oświęcim è nome polacco, Auschwitz è nome tedesco. E allora siamo andati a Wrocław, però dopo qualche mese siamo dovuti partire perché, Gloria? È stata alluvianata, è venuto il diluvio di Noè, siccome l'arca non l'avevamo, siamo saltati sul nostro camperizzato e alluvionata fino al secondo piano, che c'è un fiume vicino che ha deciso di straripare. E così siamo impacchettato tutto e siamo scappati da Wrocław. E così, insomma, di città in città siamo arrivati a Danzig alla fine. dove c'era l'Ec Wawenza, quello.
Quindi siete partiti senza sapere dove andate.
Senza sapere dove andare.
E l'alluvione è avvenuta, allora cosa puoi fare?
Sembrava che il diavolo ci correva dietro ogni posto.
Devi
no?
andare.
Però il Signore c'è sempre, va bene? Dio Amen. È sempre stato con noi nel nome di Gesù. Dimmi, Angela, perché Amen. Mi guardi ancora?
No, ti voglio chiedere se possiamo mettere un canto, facciamo una pausa. Abbiamo un bel canto su Abramo che è andato senza sapere dove. E si chiama Guarda laggiù l'orizzonte.
Sull'orizzonte vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi perché mai devo partire.
Abramo, conta pure la sabbia del mare.
Abramo,
del mio popolo padre sarai.
Abramo, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele. Con te io camminerò, quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai. Abramo,
il cielo le stelle
Abramo,
conta pure la sabbia del mare. Padre sarai
Abramo. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il bruciata, non puoi volerlo, Signore. Abramo,
il cielo le stelle
Abramo,
conta pure la sabbia del mare.
Abramo,
il popolo padre sarai.
Era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te. Abramo,
conta pure la sabbia del mare.
Abramo,
il mio popolo padre sarai.
Abramo,
oggi cammina felice, dove ti porta la voce,
nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede al Signore ogni cammino è nel sole.
Ah!
Continuiamo con lo studio di Ebrei 11, come essere vincitori nelle difficoltà che vengono. E abbiamo imparato da Noè e da Abramo che non possiamo continuare come fino adesso, dobbiamo uscire dal nostro routine e fare cose che prima non abbiamo mai fatto e accettare questa idea. Cioè Abramo andava, non sapeva dove andava. Noè ha costruito un'arca che nessuno ha mai fatto, una barca prima, perché non ha mai piovuto. Quindi fare cose nuove, cose radicali, dobbiamo accettare questa idea che le cose stanno cambiando, i tempi sono diversi. La vita non tornerà come era prima. Lo so che tutti speriamo che la vita tornerà come era prima della pandemia, ma non sarà. Quindi dobbiamo accettare e adattarci alle profezie che conosciamo. E abbiamo letto fino adesso, siamo arrivati a Ebrei 11:9.
E allora andiamo a Ebrei 11:10.
Va bene. Ebrei 11:10. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio.
Gloria
Ebrei 11:10.
Va bene, quindi Abramo è andato senza sapere dove andava, perché? Perché ha abbandonato la sua città e la sua tribù, il suo popolo? Perché Dio lo ha chiamato a un popolo nuovo, il popolo di Israele, che di cui lui sarebbe stato capostipite.
Anche a noi Dio ci chiama a un popolo nuovo, alla sposa di Cristo.
Amen, cerchiamo di essere degni però. Secondo Corinzi 11:2, ci sono quelli degni e quelli non degni. Vuoi leggerlo? Visto che
sì,
ci siamo sul soggetto.
Secondo Corinzi 11:2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
3.
Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Secondo Corinzi 11:2-3.
Quindi questo ci mostra che la Chiesa ci è divisa tra la sposa di Cristo, i credenti che sono degni e i credenti che non sono degni. Questo dipende da noi.
Sì.
Se facciamo un idolo della televisione, un idolo del telefonino, un idolo dei soldi, un idolo della pornografia, un idolo di quello che ti pare, non sei la sposa di Cristo. Però se tu questi idoli metti tutti dove devono andare, in qualche pozzo nero, qualche fossa settica, butti tutto dentro e metti Gesù veramente dove si merita, nel trono del nostro cuore, e allora stiamo camminando sul sentiero della sposa di Cristo. Però chi persiste sino alla fine sarà salvato, Matteo 24:13. E allora Abramo, abbiamo visto verso 10, che aspettava la città che ha le vere fondamenta. E allora non abbiamo rimpianti come la moglie di Lot che si guardava indietro: oh, la mia bene amata Sodoma, come mi mancheranno i tuoi bordelli, oh, i miei amici sodomiti, pervertiti. Capito? Se guardiamo indietro, alla fine, cari fratelli, andremo sempre dove stiamo guardando, no? Dimmi dove guardi e ti dirò dove vai.
Certo, sì.
E allora, fratelli, siccome presto saremo col Signore, è inutile che ci guardiamo intorno. La nostra patria e città non è qui.
Amen.
Inutile mettere le nostre affezioni sulle nostre possessioni terrene, che solo ci legano a una terra, una casa, un'auto, un conto in banca, una persona. La persona deve seguire Gesù con noi, se no andiamo e gli diciamo vieni. Noi, il cristiano non abbandona mai amici, moglie, mariti, figli, mai. Il cristiano mai. Però neanche abbandona Dio. E allora prosegue per il Signore e dice: per favore, seguiamo il Signore. Il Signore dice: non voglio, io devo guardare a Sodoma perché mi piace guardare a Sodoma. Vabbè, senti, guarda a Sodoma, io però guardo avanti, guardo, quando vuoi seguire, segui. Io non mi fermo.
Sì.
Colossesi 3:1-4. Se dunque, andiamo lì, Angela.
Sì.
Se dunque siete
stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Colossesi 3, 1 a 4.
Gloria, gloria. Hai capito cosa dice qua? Capisci?
Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra.
E dice, se siete dunque risuscitati in Cristo e non siete più degli anatroccoli mezzi morti, lì addormentati, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Va bene? Non sono una panca di chiesa a dormire. Seduta al fianco di Dio è sempre un Cristo di azione. Gesù sta ancora evangelizzando attraverso chi?
Noi.
Noi aspirate le cose di lassù. Dunque, Angelo, mi sbaglio o no? Mi sbaglio o c'ho ragione?
Su cosa? Su questo?
Che Vincenzo ha scritto.
Sì, sì, Vincenzo ha scritto.
E vedi, io...
Hai ragione. Ha scritto prima del canto.
Ah, sì?
E, ha detto, infatti, una domanda per te.
Cos'è che dice?
Io sto già vedendo di comprare un terreno in collina, oppure un camper. Solo che il camper, se ti sposti, ci sono controlli ovunque. Mentre comprando un terreno con pozzo artesiano hai l'acqua gratis e ci metto anche galline che fanno le uova, cosa ne pensate? Dio vi benedica grandemente.
Ottimo, pozzo artesiano, cos'è? Come funziona esattamente? Non ce l'ho esattamente presente. Qualcuno che è pratico ci manda le istruzioni che le condividiamo con i fratelli.
Ma un pozzo, diciamo un pozzo.
No, ma dice artesiano, è un pozzo diverso questo qui, un pozzo... molto particolare questo. Dunque, per il camper, fratello, guarda, se te, fin quando te usi una macchina per qualunque motivo, e allora io lo cambierei in pulmino. Non camper all'italiana, capito, di lusso, che attira i ladri e taglia gole. No, un pulmino che deve sembrare un pulmino, trasporto mobili. Uh-huh. Scrivi, trasporto mobili. Di maniera che se sembra un pulmino qualsiasi, di fuori pulmino qualsiasi, dentro ogni ben di Dio, camper come ti pare, come ti piace.
Sì, sì, sì.
Va bene, così che puoi parcheggiare in centro della città, in un posto sicuro, dove ci sono le guardie, eccetera, e non attira l'attenzione, lì è un camper, ci saranno uno, cioè, ci sono valori. Quindi il camper deve essere... In inglese, in America adesso questa è una moda, si chiama il camper stealth. Sono dei pulmini, proprio li fanno di fabbrica. E fuori un pulmino e dentro è un camper. Però di fuori vedi un pulmino. Quindi questo lo consiglio a tutti.
Sì.
Capito? Chi ha camper di lusso, cambiatelo e diventate più stalle di Betlemme. Va bene?
Tu dicevi... La domanda che lui ha è meglio un camper o un terreno? Perché viaggiando con il camper ci servono permessi, ci sono controlli, ci serve pass qui e pass là. Non è meglio un terreno dove puoi vivere con acqua, con galline?
Ma tutte e due, scusa.
Ah.
Se tu c'hai 4 lire che vuoi investirli, investili in un terreno. Oppure e dopo che c'hai questo, insomma, ti serve anche una macchina per spostarti, no? Non siamo ancora alla grande tribolazione che butti tutto vivi nei boschi, non siamo ancora a quel livello lì. Ci arriveremo quando devi buttare via il telefono e tutto.
Sì.
Ma non lo fate ancora, vi serve. Quindi tutte e due vi servono. Va bene. Prima che trovi il terreno avrai una macchina sicuramente. Quindi cambia quella macchina con un pulmino di tua scelta. E neanche un pulmino super lussuoso. Buone notizie. Compra qualcosa di più economico, però che sia una buona marca, perché comprando vecchio e usato deve essere una buona marca. Invece di non prendere il pulmino della Fiat di 50 anni fa, non credo che nessuno lo farà. Bene, parlavamo con dei contadini, perché io cerco sempre di raccimolare informazioni da passare ai fratelli, no? Ci sono come la chioccia che chiama i pulcini, guarda qui, guarda che bei vermi qua. Diciamo che non piacciono i vermi, io voglio cannelloni e lasagne. Allora, dicevano i contadini che affittano terreni loro, no? Perché non avevano soldi per comprare terreno da far crescere i cereali, e allora loro hanno delle buone entrate finanziarie, anche in abbondanza, affittando terreni. Affittano terreni, un ettaro, 10 ettari, 20 ettari, quello che uno può permettere, e li affittano e seminano frumento, quello, una cosa che va molto qui è l'aglio, mi dicevano. L'aglio è la cosa che più ti, più ti aiuta, finanziariamente ti aiuta. Quindi fratelli che non sanno come investire, questi contadini ci dicevano che uno che non ha grandi fondi da comprare, eccetera, e poi anche quando compri si è un po' bloccato lì, no? E poi sempre spostati, il fondo della terra è solo un campo. Però affittando 5, 10, 20 ettari così, hai la possibilità di spostarti quando vuoi. Perché vendere non è facile, eh? A volte uno c'è gente che cerca di vendere da 5-10 anni. Quindi i soldi che hanno, invece di comprare per il terreno, ne affittano molti di più. Quindi uno che può permettersi di comprare 1-2 ettari ne affitta 20 ettari con la stessa somma. E così produce di anno in anno. E va bene, attenzione, procuratevi semi veri, semi buoni, perché arriva la carestia dei semi. Gli anticristo, le multinazionali adesso fanno i semi suicidi, i semi che non si riproducono. E allora dovete trovare semi che invece si riproducono, così che ogni mietitura mettete da parte i semi, che poi i semi, contrariamente alle scadenze legalistiche, ci sono semi che durano quasi per sempre. Infatti hanno trovato sotto le piramidi dei faraoni, hanno trovato dei semi che il faraone si era portato per seminare il terreno nell'Hades. E sono ancora lì i semi. Ha detto che li hanno seminati dopo 3.000 anni e hanno prodotto,
wow.
E sono sbocciati.
Ancora vivi?
Ancora vivi. Quindi mette da parte sempre i semi. Allora, vogliamo tornare a Ebrei 11?
Sì.
Dov'è
sì,
che eravamo?
Sì. Abbiamo letto verso 10.
Verso 10. Bene, allora io direi vai al prossimo verso.
Verso 11. Per fede anche Sara, benché fuori di età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Ebrei 11:11.
Caspita, questa qua è arrivata a 90 anni e ancora non aveva avuto un figlio. I figli nella Bibbia erano sempre benedizioni, eh? Non è come oggi i figli del diavolo che li considerano maledizioni, mm-hmm. E li abortiscono. E questo nel regno del diavolo è così. Una volta, che oggi abortiscono i figli perché sennò non possono avere il secondo lavoro, non possono comprarsi la macchina, alla sera non possono vedere la televisione, e queste sono delle mentalità anticristo. E Sara piangeva tutta la vita quasi perché non aveva figli. A 90 anni ricevette Isacco. Ora, qual è la lezione di Sara? È che se non riceviamo subito la risposta le nostre preghiere, qualunque sia la preghiera, allora non dobbiamo mormorare,
oh.
Come certi fanno. Sono 90 anni e ancora non c'ho un figlio. Non mormoriamo, perché mormorando perdiamo ulteriori benedizioni. Fratelli, siamo nell'era del caffè istantaneo, nell'era del cibo a microonde, nel tempo dei liofilizzati. Dobbiamo imparare la pazienza. Dio non ha creato il caffè istantaneo e le microonde, che tra l'altro le microonde fanno male. Hanno scoperto che non usate microonde perché fa male.
Stavo evangelizzando pochi giorni fa in un parco, ero con Jasmine e John e abbiamo incontrato un ragazzo che era ateo. Infatti quel giorno abbiamo incontrato solo atei, incredibile.
Che fortuna. Che
alcuni avuto. Hanno pregato, altri no, per
gloria
ricevere Gesù.
Dio.
No, ma è stato interessante. Questo qua, questo giovane ragazzo, ha detto che a lui non piacciono i cristiani perché quando hanno problemi si lamentano e mormorano. E mi ha sorpreso. E mi sono sentita anche io un po' vergognata, perché è vero che anche io nel mio cuore spesso ho mormorato. Se non ad alta voce, almeno nel mio cuore lo so che anche io sono colpevole. E quindi lui si aspettava di più dai cristiani. E gli ho risposto, ma vedi che anche gli atei quando hanno problemi si lamentano, non solo i cristiani. Cioè, gli ho dato una risposta, non cercare il cristianesimo nelle chiese, ma nella Bibbia trovi il vero cristianesimo. Va bene, però sono andata via un po' vergognata nel mio cuore. Ah, guarda l'esempio dei cristiani, e compreso il mio, non è all'altezza di quello che predichiamo. Mormoriamo, ci lamentiamo. E mi sono sentita male e per alcuni giorni ho pregato su questo, di non mormorare più nel mio cuore, non lamentarmi più di quel fratello, di quella sorella che non si comportano come io vorrei. Attenzione a questi lamenti che distruggono la mia unzione e la mia vita spirituale. E gli atei ci studiano, e gli atei vedono come ci comportiamo. Dio mi aiuti.
Infatti la cosa che gli atei più che altro accusano il cristianesimo di ipocrisia.
Sì, ipocrisia.
Gloria al Signore. Sara ed Abramo non hanno ricevuto la promessa di Isacco fino a 90 e 100 anni. E questa è fede, questa è la vera fede. Continuarono, Abramo continuò a offrire i suoi sacrifici a Dio senza che Dio avesse concretizzato la promessa. E allora, fratelli, la lezione per noi, quando Dio non ci risponde, quando noi crediamo che giustamente Egli dovrebbe, amici, fratelli, dobbiamo perseverare. Non diamogli la vinta al diavolo che vuole farci mormorare. Quanto tempo ha aspettato Gesù? Ha aspettato 30 anni per ricevere lo Spirito Santo. Giacobbe quanto ha aspettato? 14 anni per ricevere le sue due mogli. Ha lavorato 14 anni per Labano per avere le due mogli. Prima 7 anni, la seconda moglie altri 7. Mosè ha dovuto aspettare 80 anni perché Dio lo usasse per liberare Israele. E quanto ha aspettato Israele in Egitto? 430 anni di schiavitù in Egitto per essere liberati. Perché? Perché la loro zucca dura aveva bisogno di 430 anni di cottura. Non è che Dio poteva liberare. Guarda, Abramo non ha passato 430 anni di schiavitù, perché Abramo si era preparato in ginocchio con i suoi sacrifici nel Vecchio Testamento, adesso nel Nuovo Testamento il sacrificio è la preghiera, è ubbidienza ai comandamenti del Vangelo, quindi nessuno vada a sacrificare animali. Adesso i sacrifici sono l'ubbidienza al Vangelo e l'amore, amare il fratello, la sorella, la moglie, il marito, i figli, l'amore e il sacrificio di oggi. Lo dico perché qualcuno... Insomma, Dio non opera alla maniera del mondo. Ci vuole tempo perché i frutti maturino, l'erba cresca, che possiamo imparare le nostre lezioni, e tutti gli uomini sanno che ci vuole tempo per conquistare una donna. Va bene? E ci vuole tempo perché un marito impari l'umiltà. Vero, mariti? E anche viceversa.
Anche le donne.
Va bene, viceversa. Sì, Romani 5, abbiamo 3 scritture.
Romani 5?
Sì, da 3 al 5 devi andare.
Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni.
Gloriamo nelle afflizioni, cioè sono afflitto, gloria a Dio, è sconfitto il diavolo.
Sapendo che l'afflizione produce pazienza.
Pazienza.
La pazienza è esperienza.
Esperienza.
E l'esperienza?
Speranza.
Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5, 3 a 5.
Va bene, se c'è una cosa che la Bibbia insegna, la pazienza, ragazzi. Ci vuole tempo per il Signore di creare un bambino, farlo crescere, sperando che gli entri un po' di sale nella zucca. E non è sempre così. E allora... Al verso 12, perciò
da una sola persona è già svigorita, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare.
Wow.
Ebrei 11, 12.
Wow, da una persona già svigorita, Abramo, nasce una discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare. Non si può contare, e Dio gliel'ha promesso.
Amen.
Se puoi contare i granelli di sabbia, potrai contare la tua discendenza.
Wow.
Che esagerato Dio. Possibile la mia discendenza come le stelle?
Lo ha fatto.
Ma lo sai che hanno messo questi telescopi in stratosfera? Va bene. E non riescono a contare, attenzione, le galassie. Una volta contavano, io mi ricordo, ero giovane, adolescente, e sapevo il numero delle stelle, ero 2-3 mila. C'erano numerate, stella numero 2, cosa stai guardando? Alla stella numero 25.
Ah sì, la riconoscevano con i numeri così.
C'erano i numeri. No, adesso non sanno, hanno capito, hanno smesso di contare le stelle perché non riescono a contare neanche le galassie.
Grazie Signore, è meraviglioso il nostro Dio.
Allora fratelli, sorella, fratello, forse ti senti piccolino, piccolina.
Svigorito.
Svigorito. Forse non hai 90 anni, ma è come se ti senti di 90 o di 100. Forse non sei un veterano nel tuo campo. Forse molti dei tuoi piani e disegni e progetti magari non sembrano andare in porto. E allora cos'è che ci dice il Signore? Il Signore ci sta dicendo: metti la tua mano nella mia, io ti guiderò. Perché Dio non ci chiede grandezze, Dio ci chiede solo fedeltà nel piccolo, in quello che stai facendo per Lui. Non conta quanto minuscolo, non conta quanto ti disprezzano, ti insultano, ti chiamano stupido, non conta. Conta solo quanto ami il Signore, quanto ami quelli intorno a te. Conta solo se sei fedele nel poco. E se solamente hai un sassolino, prega e Dio ci verserà su quel sassolino la sua unzione. E il tuo particolare gigante Golia stramazzerà il suolo. Amen. In modo che non saprai neanche come è successo. Ma tu non hai fatto niente. Tu però hai detto di sì a Dio. Fratello, sorella, hai detto di sì a Dio. Tutti quelli che mi conoscono concordano una cosa sul fratello Giuseppe. È un fesso,
no,
e
non
basta.
È vero. Io non sono d'accordo.
Io deludo. Va bene, però ho fatto una delle poche decisioni giuste nella mia vita, ho detto di sì a Dio. Signore, sono buona a nulla. Non so come, non so dove, non so perché, eccetera, ma dico di sì. Ho messo la mia mano alla mano di Dio e mi sta ancora guidando, nel mio piccolo, piccolissimo. Amen. Verso 13.
Amen. Verso 13. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse,
ma le hanno vedute
e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ebrei 11:13.
Alleluia. Sai come salutavano Cesare? Come? Morituri te saluta. E poi andavano a scannarsi gladiatori.
Lui non era moriture, solo capito? Gli altri.
E noi salutiamo Dio. Vivituri ti salutano. Amen. Padre. Stiamo arrivando. Amen. In cielo, Signore. Speriamo. Amen. Che quando arriviamo dice: meno male, eccoli che arrivano i miei piccoli evangelizzatori, quelli che si amavano gli uni gli altri come io gli ho insegnato. Non vogliamo mica arrivare là. Amen. E sentire qualche nota funebre del concerto laodiceano.
No, Dio ci aiuti.
Pietro, dimmi maestro, vedi tu quello che vedo io? Purtroppo sì maestro, guarda chi sta arrivando, presto. Io c'ho da fare, anche io c'ho da fare. Si danno alla fuga perché stanno arrivando in Laodicea. Come ci riceveranno quando arriveremo a noi?
Dio ci aiuti, amen.
Verso 14.
Infatti chi dice così dimostra di cercare una patria. E se avessero avuto a cuore quella da cui sono usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ebrei 11, 14 e 15.
Gloria a Dio, gloria a Dio. E allora, fratelli, se state uscendo dall'Italia per andare da qualche altra parte, forse venite a Sud America, forse andate in sud, alla parte sud del Polo Nord, alla parte nord del Polo Sud, dove state andando, va bene? Non consideratevi più la mia patria quella di Draghi, la mia patria quella dei politici italiani, la mia patria quella dei banchieri italiani, dimenticatevi. Perché tutte le guerre che vengono combattute, prima, seconda guerra mondiale e la terza, e praticamente sono state combattute nel nome e per difendere le banche, per difendere le multinazionali.
Quindi questa scrittura ci insegna anche a non preoccuparci della nostra terra natale, la nostra nazione dove siamo nati, ma avere gli occhi fissati su quella che Dio ci prepara, sul mondo che verrà, dove vivremo un'eternità, non solo alcuni anni qui.
Quindi, fratelli, se vi stanno dando problemi, da fastidio, che dovete andare di qui, andare di là per evitare i siringozzi, le siringate, le draghiate, tenete duro.
Amen.
Quanti chilometri di distanza è da noi il paradiso, Angela?
Non lo so.
Tu che sei andata a scuola.
No, la scuola non, Angela, mi hanno insegnato niente.
Angela è una che ha imparato a leggere e scrivere al suo università.
Figurati, mi hanno insegnato sul paradiso. Niente, ma zero.
Fratelli, quanti chilometri è distante il paradiso da noi? John, how many kilometers is the kingdom of heaven from us? Allora, misura la A. Allora, quanto è lungo? Quanti chilometri è lungo un battito?
Un battito è breve, brevissimo.
Un battito di cuore, quanto
brevissimo.
È
un secondo.
Un secondo.
Sì.
Credo un mezzo secondo. Questa è la distanza del paradiso da noi. Un battito di cuore che è andato male, ed eccoci qua. Non sotto le tombe in cimitero come testimone di Geova lì a dormire, no. Dottrina falsa. Di partire dal corpo vuol dire apparire davanti a Cristo. E allora, se avessero avuto cuore di quella patria, da dove erano usciti,
sì,
certo potevano tornarvi. Infatti la moglie di Lot voleva tornare e continuava a guardare. Quando, marito mio, mio dolce marito, quando torniamo? Bang! Che è successo? Cosa vuol dire bang?
È diventata sale.
Sale, statua di sale, dice. Genesi capitolo 19, leggete. E cosa ha fatto Lot? Fermi tutti, tornare indietro a recuperare la statua.
No, cosa ha fatto? Ha dovuto continuare.
Hanno proseguito. E così chiunque non vuole seguirvi a uscire dalla Sodoma di Milano, di Firenze, di Roma, dell'Italia, dell'Europa e di Bruxelles, qualunque uscita Dio vi guida, io non lo so, lo dirà a voi, non fermatevi a guardare indietro, non seguite Bruxelles, non seguite le banche, non seguite il sistema del mondo, non seguite la televisione, seguite Gesù.
Amen.
Verso 16.
Ebrei 11:16. Ma ora ne desiderano una migliore, una patria migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Ebrei 11:16-17.
Gloria a Dio. Tutti abbiamo un Isacco, fratelli. Tutti. Abramo fu messo alla prova, noi siamo messi alla prova, e tutti saremo messi alla prova. Gloria a Dio. Parliamo della risurrezione, della specie di risurrezione di Isacco, versi 18-19.
Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Ebrei 11:18-19.
Se non c'era ancora la risurrezione di Gesù, ma c'era una specie.
Sì.
Questa, Abramo era uno che aveva gli occhi fissi sul Signore. A cosa stiamo guardando noi? Stiamo sperando nel mondo? Stiamo sperando nella politica? Stiamo sperando in un lavoro che ci darà un salario? Fratelli, se avete un lavoro con un salario, bene, se no lavorate come saltimbanchi. Saltate i banchi. Prima di tutto saltate le panche di chiesa, e dirigetevi verso uscita, dove dice exit, uscita. E poi fate saltimbanchi. Qui ci siamo guardati intorno qui in Sud America. Una cosa di grande successo qui per qualcuno che desideri di fare saltimbanco, e c'è gente che vende cibo nelle strade, vanno coi pulmini, sì, piccoli pulmini che sono dei negozi ambulanti, vanno con dei tricicli, vanno in mille modi e vendono. e vivono tranquillamente, hanno tutto necessario, quello che gli serve. Le income, le entrate sono uguali alle uscite, le entrate sono uguali alle spese, cioè vivono tranquillamente, d'accordo? E vanno in giro, fast food, a vendere cibo per l'estate. Uno dei lavori migliori è questo, perché in continuazione viene gente nuova e se tu c'hai l'occhio dell'esperto, individui subito le pecore da evangelizzare, va bene? Quindi è un lavoro meraviglioso. Cosa hai letto? Il 19?
Ho letto il 19, sì.
20.
Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Ebrei 11, 20 e 21.
Gloria, gloria. Grazie, Signore. Adoriamo in cima al nostro bastone. 22.
Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Ebrei 11, 22.
Infatti Giuseppe disse: non lasciate le mie ossa in Egitto.
Ma lui sapeva che sarebbero usciti?
Sì, sì, era un profeta lui. Infatti disse: il Signore vi salverà e quando il Signore vi chiamerà fuori, disse così lui, portate le mie ossa con voi. Infatti tu lo vedi nel film Dieci Comandamenti, è abbastanza bene raffigurato, che portano la...
Il sarcofago
che si usava le mummie a quei tempi, no? Il sarcofago di Giuseppe lo portarono, che lui non voleva che il popolo di Dio andasse in Israele e le sue ossa rimanevano qui. No, perché a quei tempi si onoravano i genitori, i familiari. Oggi si onora invece la mamma televisione, il papà internet, il fratello smartphone. Gloria al Signore. Che numero hai letto?
22.
Perfetto. E allora non ci meravigliamo se in questo tempo della fine dobbiamo fare un esodo verso altre terre, come fece Israele al tempo dell'esodo, al tempo di Mosè.
Sì. Sì.
Grazie Signore.
Amen.
Siate pronti, siamo pronti fratelli a stare, pronti a andare, pronti a ubbidire, mai mormorare, mai lamentarsi, come diceva quell'ateo lì che parlavamo prima, i cristiani non gli piacciono perché si lamentano sempre. Però ci sono anche molti falsi cristiani che si lamentano.
Sì.
Cerchiamo di essere, guarda la famiglia di Giobbe. Giobbe che non ha mai perso la fede, si lamentava, però ci sei passato tu, quello che è passato lui. E allora non giudichiamo Giobbe.
Amen.
Si lamentava, però non ha mai perso la fede in Dio, mai. Invece la moglie già, al secondo capitolo, dice: "Wei, ma perché non tiri le cuoia? Perché non maledici Dio e muori?" Angelina, andiamo avanti o come va il tuo orario?
Ma forse ci fermiamo qui, siamo arrivati al verso 22, perché c'è ancora mezzo capitolo, ma è così bello questo capitolo, perché veramente ti dà la fede a fare cose pazze per Dio, ubbidire in modo radicale come mai ti immagini. Quindi è così importante studiarlo bene. Forse lo facciamo un altro giorno, il resto.
È un peccato leggerlo velocissimo.
No, così, facciamo meglio.
Questo potete farlo da soli. È bello analizzarlo e pregarci sopra.
È forte.
Bene, Angie mi ha fatto il segnale che il tempo stringe qua.
Sì, mettiamo un bel canto proprio sulla fede e poi andiamo alle testimonianze dei fratelli, alcune domande e faremo anche la Santa Cena insieme.
Fratelli, scrivete, se vi fa piacere, Dio vi benedica.
Ascoltiamo il canto Fede.
E Roberta, un abbraccio di Gesù.
Amen.
Aspettare in silenzio. la fede.